Posso bene, sono contento di salutarvi, noi ragazzi, genitori, docenti, dirigenti della scuola, sia statale che comunale che paritaria. La settimana della scuola, ormai la terza edizione, ha uno scopo preciso, quello di mettere un po' in risalto quelle che sono le potenzialità positive, importanti, necessarie, indispensabili che la scuola del nostro paese, del nostro territorio, ha in se stessa per il bene di tutta la società. Quindi bisogna sensibilizzare le comunità ecclesiali, nostre, certo, ma anche e soprattutto per i civili e tutte le componenti della nostra società, a guardare con simpatia, con impegno, con responsabilità alla realtà della scuola, istituzione fondamentale che esige cura però, esige soprattutto da parte delle istituzioni, delle famiglie, dei dirigenti, dei docenti, del personale, di tutti gli alunni, un impegno di responsabilità. Con questa settimana si vedrà il protagonismo di tutte le componenti della comunità educativa scolastica, dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, dei professionali, gli adulti, i docenti, i dirigenti, i ragazzi dell'università, che è stata aggiunta anche l'università. Vogliamo poi realizzare i valori che sono in gioco nella scuola e che sono decisivi per il futuro del nostro paese, della nostra società, ma che sono anche per il presente un volano che può iniziare un rinnovamento della ripresa, non solo ovviamente finanziaria, ma culturale, e spirituale, morale, necessaria oggi del nostro paese. Volevo appunto ringraziare poi il dottor Arado per il suo contributo che ci prenderà oggi e che inquadra il tema della settimana stessa, fatti di vita. Cosa significa fatti di vita? Ormai questo diciamo tema. Perché la scuola non è e non può essere considerata una parentesi rispetto alla vita. A volte la scuola per gli stessi ragazzi, lo dico anche per voi, come dalle famiglie magari, come dalla società, è considerata certo una cosa importante, fondamentale, ma tutto sommato ha avuto la cerca di sé, comprendere i problemi reali che poi bisogna affrontare ogni giorno, casa, famiglia, ambiente sociale e così via, no? Quando è una specie di parcheggio custodito, che è utile, certo importante, ma dal momento che poi i risultati che la scuola dà sono abbastanza allungati nel tempo, perché è chiaro che se uno comincia la scuola da bambino, poi deve avere 20 anni, magari per arrivare a una professione, arrivare all'università, questo crea una certa mentalità, magari da parte anche dei progetti politici, economici, sociali del paese, che dice vabbè, diamo qualcosa alla scuola, però non possiamo mica puntare tutto solo su questo, perché in fondo è un investimento a così lunga distanza che chissà dove va a finire. E invece non ci si accorge che è un investimento decisivo e fondamentale anche per noi della società. Perché? Perché nella scuola c'è la vita. E ci deve essere la vita, non possiamo lasciarla al di fuori della scuola, non è al di fuori della scuola la vita dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, ma anche delle persone che ci lavorano. Quindi è una forte esperienza che permette di crescere sia certamente nelle conoscenze necessarie, culturali, eccetera, no? Nelle competenze, ma crescere come persona. Persona libera, responsabile e come persone che sanno relazionarsi. Pensate anche solo al problema del rapporto tra le generazioni, tra appunto generazioni di ragazzi, generazioni di adulti, ecco che avviene nella scuola. No? È un rapporto decisivo poi per tutto il resto della società. Comunque al centro della scuola non ci sono dei programmi da studiare, non ci sono solo delle cose da sapere, da saper fare, ma c'è una persona del singolo alunno che interagisce con un'altra persona, che è quella dei docenti, che è quella dei dirigenti, una comunità che vuole essere una comunità scolastica, educativa, formativa. No? Nel mio che ho dato quest'anno per la scuola, dicevo che l'obiettivo della scuola è quello di favorire nei ragazzi, nei giovani, nelle nuove generazioni, la possibilità di diventare cittadini sovrani. È questa espressione, cittadini sovrani, cosa vuol dire? Avere dei giovani in grado di utilizzare le competenze e gli strumenti necessari che acquisiscono nella scuola per comprendere la complessità del reale che sta attorno a loro, che è una società molto complessa, ma per non adagiarsi in questa complessità, per dare un contributo per favorire il rinnovamento continuo della città. La scuola, secondo me, non deve essere una scuola così, ecco, tra virgolette, acquisita dal punto di vista sociale, che praticamente dice cos'è il reale attorno. No, deve cambiare il reale. Una scuola che guarda il futuro, c'è davanti il futuro, sono i giovani. Quindi deve lasciarsi suggestionare in quello che potrà essere, ecco, una dimensione di rinnovamento, di speranza, di un domani diverso. Ecco, non può omologarsi, non può essere una scuola omologata, diciamo, no? Ma deve essere una scuola di rinnovamento critico anche, se necessario, a quelli che sono i processi di cambiamento necessari per l'intera società. E quindi deve aiutare i nostri giovani a sentirsi protagonisti di questo cambiamento, maturando in essi un senso autentico di responsabilità per non essere succubi di modelli imposti da una società massificante e avere quella libertà interiore e quel coraggio di andare controcorrente. E questa è una frase di Papa Francesco che ha detto non denaro ai giovani in modo particolare, no? Dovete essere capaci di andare controcorrente, no? E la scuola, stesso dato, deve essere capace di andare un po' controcorrente a quella che è la mentalità, la cultura che la circonda, non solo descrivere e dare le chiavi di lettura di una realtà storica del presente, ma impostare il futuro, no? È una scuola quindi dinamica, no? E naturalmente poi all'interno di questa scuola, al centro, dicevo, c'è l'alunno, ogni singolo alunno, ed è un diritto di tutti poter, ecco, partecipare attivamente alla scuola, nessuno escluso, soprattutto i più deboli, i più poveri, i disabili, gli immigrati, eccetera, ragazzi immigrati, meno male che nelle nostre scuole, qui di Torino, io sto facendo la visita pastorale, vado in tutte le scuole, ma ci sono 30%, 40%, addirittura nella barriera di Milano si è trovata una scuola che aveva il 75% di bambini immigrati, insomma, provenienti da 17-18 nazioni diverse, insomma, no? Ma che credenza, il mondo che vedevamo in televisione, i ragazzi oggi se lo vedono lì, lo vedono dei compagni di scuola, no? E questo ovviamente è una risorsa anche grande, ma gestita certamente, ecco, molto bene, no? E il centro quindi deve essere lui, deve essere il ragazzo, però l'alunno o gli alunni, ma visto nella sua globalità, no? Cerchiamo di superare la parcializzazione, con la distinzione anche parcializzata, frammentare, tipica della nostra società, per cui quando sei a scuola impari a conoscere, impari la cultura, quando sei in famiglia dovrai imparare a vivere in maniera piena, insomma, la tua esistenza, quando sei in parrocchia impari la religione, quando vai allo sport impari l'attività sportiva, questo io, no? Io credo che invece bisogna guardare sempre ad ogni persona, in questo caso ad ogni ragazzo, nella sua globalità. Quindi la scuola non può essere solo un luogo formativo di competenze, di strumenti, ma è un luogo educativo. Sempre la persona va educata, in famiglia, a scuola, in parrocchia, eccetera. Ci sono sempre dei valori educativi fondamentali, no? E quindi va compreso in tutte le sue dimensioni, ecco, etica, dimensione religiosa, dimensione culturale, dimensione sociale, eccetera, no? E su questo bisogna veramente scommettere, no? Il che non significa che il centro a scuola deve essere anche un genitore, deve essere anche uno psicologo, deve essere anche, diciamo, un prete, perché io lavoro che spiega la religione, perché no, assolutamente, poi hanno determinati obiettivi, che sono quelli di cultura, la cultura. Però la cultura oggi non può essere una cultura separata dal resto della vita, no? E poi un altro aspetto fondamentale che volevo appunto sottolineare è una cosa che constata andando nelle scuole, come lo dicevo da prima, adesso sono al Cairo, per esempio, no? E ho visto veramente che le scuole anche della frontiera, come in tante periferie della nostra città,
la serietà dei ragazzi, ha la serietà dei ragazzi. A me meraviglia la serietà, l'impegno, anche la gioia, la disponibilità di tanti ragazzini e ragazze che frequentano le scuole anche magari in periferia, no? Che però ecco, sono fortemente impegnati e vanno volentieri a scuola. Lì per esempio l'altra sera abbiamo tantissimi nomadi nelle scuole. E vanno a scuola volentieri, si sentono impegnati anche all'interno della scuola, no? E soprattutto ecco questa frontiera dell'integrazione, dove troviamo oggi nel nostro paese, parliamo tanto di integrazione, dove troviamo una realtà in cui le nuove generazioni, ma non solo, anche gli adulti insieme, si esprimono in maniera positiva, efficace, per integrare persone che vengono dalla cultura, dalla religione, dalle situazioni diverse. È solo la scuola, praticamente, o meglio, soprattutto la scuola. Perché è lì che ci ritroviamo, no? Se vado in parrocchia, trovo gente che è una religione cattolica, sì, può esserci certamente qualcuno così a destra e a sinistra, per carità, no? Però di fatto è molto omogenea la cosa. Così in altri ambienti, eccetera, in una famiglia, poi. Scuola segnala veramente questo mondo molto pluralistico. C'è un'esigenza formidabile di impegno per favorire l'integrazione, la cittadinanza attiva, solidale, il senso della mondialità. È una sfida grande, è una sfida fortissima questa, sapete, non è mica semplice, lo so, i docenti ce lo dicono, perché quando a un certo punto ti trovi con bambini, con ragazzi, con giovani, che sono di così diverse provenienze, culture, religioni e altro, non è facile, indubbiamente, no? Però lo sforzo c'è ancora all'interno della scuola. E per questo dovrebbe essere molto riconosciuta, potenziata, sostenuta in tutti i modi. Perché sta costruendo il mondo di domani, quella che più di tutti forse sta costruendo il mondo di domani, della nostra società multietnica, multireligiosa, multiculturale e così via. Bisogna aiutarla, bisogna sostenerla, non bisogna essere chiusa a se stessa, che diventi una, diciamo, un fatto autoreferenziale, ma che sia aperta a quello che chiamiamo comunità educante. Una scuola che sia comunità educante significa che è una scuola in cui tutti i soggetti, e il primo sono i ragazzi, non sono oggetti, ma sono soggetti e devono diventare protagonisti, ma ci sono le famiglie, ci sono i docenti, ci sono i dirigenti, c'è la comunità ecclesiale del territorio, c'è la comunità civile del territorio dove è la scuola, tutti interagiscono in modo complementare, proprio per favorire al massimo una capacità che deve dare alla scuola tutte le sue, diciamo, potenzialità di cui ha necessità, no? Quindi scuola, comunità, educante, no? Quindi una rete, quella rete che si dice, no? La famiglia, la comunità ecclesiale, civile, il territorio, le istituzioni, eccetera, no? E tutti i soggetti che fanno parte appunto dell'ambito scolastico, no? E un altro aspetto, secondo me, da tenere fortemente presente è appunto quella che la scuola è il luogo dove non si coltiva soltanto la cultura accademica, ma dove si apprende giorno per giorno il gusto del bene, del bello, del vero, di ciò che conta di più nella vita, poi, nella propria esistenza. Quindi la condizione sì di conoscenze, di saperi e anche di professionalità, se vogliamo, ma la conoscenza di se stessi. Se noi riuscissimo veramente a far entrare anche nella scuola il famoso detto socratico, ricordate, conosci te stesso, no? C'era anche qui sui tempi greci, da fin da allora. La prima cosa è conoscere se stesso, non è che lo conosce Giulio Cesare, siamo Cesare qui, è una storia di Giulio Cesare, la compagnia della. Conoscere se stesso, conoscere chi sei, conoscere qual è il tuo mondo interiore, qual è la tua prospettiva di crescere come persona, eccetera, no? A questo deve contribuire, certo la famiglia contribuisce alla comunità cristiana, ma anche la scuola, no? Al suo centro, il suo cuore, proprio in questo, no? Diciamo, ecco. E l'ultima cosa che voglio dire è che questa settimana, diciamo, della scuola, parla della scuola, di tutta la scuola, però, di tutta la scuola. Perché qui dobbiamo ancora far emergere anche all'interno di questa settimana la necessità che il pluralismo cosiddetto scolastico, che è basato sul primato educativo dei genitori, perché prima sono i genitori che hanno il primato educativo, non è mica la scuola è a servizio, servizio della famiglia, come la parrocchia, il servizio della famiglia per quanto riguarda certi aspetti dell'educazione religiosa, no? E così la scuola per quanto riguarda la cultura, eccetera, ma il servizio della famiglia, per noi è un senso fondamentale dell'educazione, della formazione anche delle nuove generazioni, no? E allora ecco, il pluralismo scolastico ne ha una conseguenza fondamentale. Allora qui si parla nel nostro paese di scuola, di servizio pubblico rivolto a tutti, che ha due canali, canali che sono strettamente congiunti e complementari e non possono essere uno un canale e l'altro un canerino che sta lì per ecco, non aggiungiamo questo, il canerino che sta per seccare è pronto a andare, non possiamo aiutarlo, non per rivendicare queste cose, come cattolici, come cristiani, come cittadini, cittadini, ma perché riteniamo che appunto questa impostazione che è stata data anche in Italia con la legge anche 62, tra l'altro legge fatta da Berlinguer, quindi di sinistra, no? Per dire, no? Ci dice che appunto la scuola ha, questa scuola, il sistema scolastico italiano, ha questi due canali strettamente congiunti e complementari all'interno di quello di Stato di avere, no? Il sistema scolastico nazionale, che è appunto la scuola statale e la scuola paritaria. E allora bisogna ovviamente far emergere questa esigenza, necessità fondamentale, non è solo una questione di cibi fondi, ma è una questione di democrazia, di primato della famiglia. Oltre che appunto il pluralismo scolastico, anche derivante dal fatto che siamo cittadini europei, vogliamo essere cittadini europei, perché guardiamo l'Europa, cosa sta vedendo in Europa, cosa è avvenuto da tanto in Europa, no? Solo l'Italia c'è questo blocco così risorgimentale, così chiuso dentro una visione magari di rifiuto assoluto, a volte rivolto, ma non riconosce questo pluralismo scolastico, no? E del resto anche la riforma dell'autonomia aveva iniziato questo discorso, no? L'autonomia voleva appunto che ogni prete scolastico, diciamo, ogni comunità scolastica sul territorio fosse quasi, non dico in competizione, ma comunque ecco, avesse la sua specificità rispetto a un altro, insomma, no? Bene, allora facciamo emergere anche questa dimensione, no? Va bene, comunque. Qui ovviamente nella settimana il discorso non riguarda la parità, riguarda tutta la scuola, tutta quanta la scuola. Volevo anche annunciare a tutti voi, lo dico già adesso, perché è vero che siamo ancora in distanza alcuni mesi, ma che la conferenza episcopale italiana, i vescovi italiani, hanno invece una giornata, come questa noi della settimana della scuola, con gli stessi temi, no? Una giornata sulla scuola, che celebreremo con Papa Francesco, cioè Papa Francesco farà una grande udienza con tutto il mondo della scuola il 10 maggio. Il 10 maggio del prossimo anno il Papa ci assegnerà a Roma tutta la scuola l'altra, la paritaria, in tutte le sue componenti, no? Ma soprattutto con i giovani, perché a lui si tiene soprattutto a incontrare e parlare con i giovani, no? È stato lui anche che ha dato l'input per questo tipo di discorso, quindi lo ringraziamo. Sarà certamente importante quel traguardo. Ma intanto noi cominciamo nel nostro piccolo, come chiesa di Torino, a fare anche noi un piccolo passo verso anche questo appuntamento, no? Attraverso questa settimana. E io mi auguro possa veramente portare a tutto il mondo della scuola uno stato di speranza, che bisogna di avere speranza. Il nostro paese è un momento difficile, lo sappiamo, c'è una crisi in tutti i sensi. Cominciamo a partire da dove? Cominciamo a partire dalla scuola, che è quella realtà che ci dà veramente il contenuto di una speranza e di un obiettivo comune che può dare veramente un volano, dicevo, di ripresa anche, non solo economico-finanziario, perché non è solo questione economico-finanziaria, la crisi è etica, è spirituale, è culturale, lo sappiamo molto bene, no? E quindi la scuola può dare un grosso contributo per superarla. Auguri allora e buona settimana della scuola.